Un buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Buongiorno a chi ci segue su radiocittaperta.it e a chi ci segue sul network Gemini. Iniziamo con un articolo tratto dal Post che racconta un po' la cronaca, fa il punto su un'importante notizia di cronaca che riguarda 9 regioni italiane, dove è ricominciata oggi la scuola. Sarà il primo anno scolastico con l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, ma ci sono ancora alcune incognite. Lunedì mattina, cioè questa mattina, è iniziato l'anno scolastico per gli studenti di 9 regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Val d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento. In tutto sono rientrati 3,8 milioni di studenti. Nei prossimi giorni apriranno le scuole anche nelle restanti regioni. Gli ultimi a iniziare l'anno scolastico saranno gli studenti di Calabria e Puglia. Lunedì 20 settembre, rispetto allo scorso anno, sono cambiate alcune misure per il contenimento della pandemia da coronavirus, di cui si discute ormai da diverse settimane. Rimangono però diverse incognite sulla loro applicazione ed efficacia, che probabilmente si dipaneranno soltanto nelle prossime settimane. Il cambiamento più grande riguarda l'obbligo di Green Pass per insegnanti e personale ATA, oltre che per docenti e studenti universitari, considerato fondamentale per la ripartenza delle lezioni in presenza e per tenere sotto controllo l'andamento dei contagi. Giovedì 9 settembre sarà diffusa l'applicazione del Ministero per l'Istruzione, che permette di controllare in tempo reale lo stato del Green Pass di insegnanti e personale ATA, in modo da velocizzare le procedure di controllo. Alcuni presidi, però, temendo disagi e malfunzionamenti, hanno fatto sapere che continueranno a utilizzare la piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass attraverso il codice QR. In base al decreto legge del 6 agosto, l'insegnante o il dipendente della scuola senza Green Pass non potrà entrare nella struttura e la sua sarà considerata un'assenza ingiustificata. Dopo 5 giorni di assenza verrà sospeso o sospesa senza retribuzione. Per chi non è in regola è prevista inoltre una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro, come per tutti gli altri ambiti in cui è in vigore l'obbligo del Green Pass. Secondo l'ultimo rapporto sulla scuola del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, più del 90% fra insegnanti e personale ATA è vaccinato. I non vaccinati invece sono circa 103.000, poco meno del 7% del totale. In media, ogni scuola dovrebbero mancare 2 persone fra insegnanti e dipendenti. In certe regioni la situazione è peggiore che altrove. Nelle scuole calabresi, per esempio, il 29,3% degli insegnanti e dei dipendenti scolastici non ha ancora ottenuto la prima dose, mentre almeno ufficialmente hanno ricevuto almeno una dose tutti gli insegnanti dipendenti in Abruzzo, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio e Toscana. Poi l'articolo prosegue già, insomma, così da una bella fotografia di come poi anche quest'anno ci si arrivi, insomma, lo Stato italiano, il governo italiano, insomma, l'apparato italiano, no? Dal Presidente del Consiglio in giù, si è arrivato all'appuntamento con le riaperture delle classi tendenzialmente impreparato. Insomma, leggere che in Calabria il 29,3% degli insegnanti e dei dipendenti scolastici non hanno ancora ottenuto la prima dose, quindi non è una questione di volontà, ma una questione di organizzazione, no? Di disponibilità. Insomma, racconta come veramente tutto questo Covid ha visto l'Italia. Altro che, vi ricordate il modello italiano di cui si parlava all'inizio? Abbiamo dovuto inseguire con la bava alla bocca, praticamente fin dall'inizio, mostrando ovviamente cosa, diciamo, quello che manca di più in questo paese, e cioè il welfare, no? Perché è evidente che a partire dalla sanità pubblica all'inizio della pandemia e poi alla scuola pubblica, ai trasporti pubblici, è tutto carente, l'offerta è carente. In momenti del genere l'offerta privata è inesistente, nulla, non serve a risolvere i problemi. Quella pubblica, se devastata da anni di privatizzazioni e di definanziamento, racconta la realtà che stiamo vedendo, cioè una carenza di offerta di servizi ai cittadini. Cambiamo argomento, passiamo a un articolo su Contropiano, risorgimento suprematista, effetto collaterale del ritiro USA dall'Afghanistan, il recente ritiro delle truppe statunitensi, l'articolo è a cura di Francesco Spataro. Il recente ritiro delle truppe statunitensi dallo scenario afghano ha prodotto una serie di effetti collaterali più o meno gravi che hanno colpito l'amministrazione Biden in un momento già particolarmente critico. Ha fatto precipitare nei sondaggi la credibilità del presidente già messa in crisi nelle ultime settimane da una risposta troppo debole e confusa diffusa la pandemia. Sta mettendo a repentaglio la vita di migliaia di afghani e non solo, bloccati nel paese ormai alla merce del rinnovato movimento talebano. Fa fibrillare i governi di mezzo pianeta alle prese con il problema di chi e in che modo dovrà accollarsi la responsabilità verso i rifugiati e il futuro del paese. Dulcis in fondo ha anche dato rinnovato vigore ai movimenti antigovernativi legati al suprematismo bianco e all'estrema destra americana, quegli stessi che hanno dato l'assalto a Capitol Hill alla vigilia dell'insediamento della nuova amministrazione democratica. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti è ancora un problema nazionale mai veramente affrontato, né tantomeno risolto: ricomporre la profonda spaccatura interna al proprio popolo, il quale fatica a digerire la caduta dei valori legati alla tradizione americana, quella più retriva e reazionaria. Sleepy Joe ci prova in tutti i modi, stuzzicando il sano egoismo americano e lavorando per la rinascita economica della nazione, così da silenziare una parte ingente di popolazione, ma con successi sicuramente troppo rari e discontinui. Come non bastasse, spuntano di nuovo all'orizzonte i fantasmi dei patrioti che hanno dato l'assalto il 6 gennaio scorso a Capitol Hill. Lo fanno in maniera singolare, difendendo il movimento degli studenti coranici, quei talebani che subito dopo l'attacco alle Twin Towers volevano veder bruciare fra le fiamme dell'inferno. Anzi, questa volta, indagando per bene il mondo della comunità online, scopriamo con stupore che la comunità alt-right americana, in particolare quella più giovane, gli appartenenti alla cosiddetta generazione Z, quindi ventenni di adesso, proprio quelli nati a ridosso dell'11 settembre, hanno iniziato a lavorare in sinergia con gruppi Hakarit, cioè quei gruppi di formazione islamista fondamentalista legati ai principi della tradizione più fanatica, misogini, omofobi, e che hanno fatto dell'intolleranza verso l'Occidente il proprio credo. Non più solo utilizzatori dei canali minori di appeal molto parziale dove erano nati e cresciuti, ora si scambiano opinioni sulle principali piattaforme Twitter o Instagram, dove indirizzano ed influenzano il dibattito politico e religioso. L'antifascismo è l'eterno nemico della giustizia, dell'ordine e di Dio. Il movimento talebano sta nella esterminerà gli infiltrati comunisti. Questo è uno dei post del profilo del APU, American Populist Union, un gruppo ammiratore di Nick Fuentes, opinionista alt-right bannato da Reddit per le sue posizioni antisemite, autodefinitosi un conservatore cristiano e un americano nazionalista convinto, un paleo conservatore. I post sembrano generalmente tradotti dal Pashto, la lingua più diffusa fra i talebani, con l'aiuto di Google Translator. Tutta questa attività ha ovviamente messo in allarme le strutture di intelligence statunitensi. L'articolo è molto lungo, prosegue, ne suggeriamo la lettura perché offre veramente uno spaccato veramente interessante di un qualcosa che sta avvenendo, che insomma non è l'argomento principale forse che viene in mente parlando del ritiro americano dall'Afghanistan, però in realtà mostra come quello che è successo a Capitol Hill, quei movimenti che hanno visto in Trump il loro paladino, sono tutt'altro che tacitati e probabilmente potrebbero riproporre quella situazione di grande spaccatura che abbiamo visto insomma negli Stati Uniti, inedita, che rappresenta un po' invece un motivo di forte interesse, perché potrebbe essere uno degli elementi caratterizzanti dell'attualità internazionale dei prossimi mesi. Passiamo sempre su contropiano, cambiamo argomento, parliamo dell'11 settembre, ma non dell'11 settembre del 2001, ma di quello del 1973, l'intervento della Casa Bianca nel golpe del 73, parliamo del Cile, di Allende ovviamente. Nel corso degli anni ci sono sempre più prove del ruolo cruciale che gli Stati Uniti hanno svolto nel provocare il rovesciamento del governo del presidente Allende. Quello che Nixon e Kissinger temevano in realtà era il possibile effetto moltiplicatore di un processo che avrebbe potuto portare al socialismo attraverso mezzi pacifici e democratici, cioè l'impatto che questo avrebbe potuto avere sul resto della regione e su altre aree del mondo. Quanto ha influito l'intervento degli Stati Uniti sugli eventi che hanno portato al golpe, più di quanto si creda di solito. In piena guerra fredda, dove esistevano le zone di influenza esclusive delle allora due superpotenze, un paese lontano cercò di compiere una transizione pacifica al socialismo. Questo processo è stato interrotto dal colpo di Stato del 73. Con il passare degli anni sono diventate sempre più le evidenze del ruolo cruciale svolto dagli Stati Uniti nel rovesciare appunto il governo di Allende. Un osservatore cruciale di quei giorni turbolenti era niente meno che l'allora ambasciatore degli Stati Uniti in Cile tra il 71 e il 73, Nathaniel Davis. Nel suo libro Gli ultimi due anni di Salvatore Allende, l'autore conferma attraverso le proprie interpretazioni con molteplici citazioni che l'amministrazione Nixon non è mai stata disposta a coesistere, tantomeno ad accettare il consolidamento della via cilena al socialismo. Lo stesso congresso, la commissione Church e la stampa nordamericana negli anni successivi al golpe hanno confermato con dati concreti quanto già rilevato. Fra l'altro, che già prima delle elezioni presidenziali del 4 novembre del 70, la CIA, assieme ad altri attori locali, ha realizzato operazioni per impedire l'insediamento di Allende. Anche qua il pezzo è molto, molto lungo, ma altrettanto interessante. Il tema, insomma, è abbastanza chiaro e quindi vi suggeriamo di leggerlo. Trovate poi l'elenco dei pezzi nel podcast di questa segna stampa, di questa edizione di Press Corner, sul nostro sito radiocittaperta.it. Infine, da internazionale, costringiamo la finanza a salvare il pianeta di Joseph Stiglitz. Garantire una rapida transizione all'economia verde è un dovere, il mondo finalmente l'ha capito, la finanza avrà un ruolo essenziale in questo processo. Alcune istituzioni finanziarie hanno dato il loro contributo emettendo obbligazioni legate a progetti che hanno un impatto positivo per l'ambiente o installando nelle loro sedi lampadine a basso consumo. Troppe però continuano a finanziare il settore dei combustibili fossili e a sostenere altri campi dell'economia incompatibili con la transizione ecologica. Questi finanziamenti, molti dei quali sono di lunga durata, peggiorano la crisi climatica. Per scoprire, sviluppare e sfruttare un nuovo giacimento petrolifero servono decenni, ben oltre l'orizzonte temporale in cui il mondo dovrà azzerare le emissioni. Questi progetti legati ai combustibili tradizionali sono destinati a perdere valore nei prossimi anni. Le possibili perdite sono un rischio per gli investitori, per il sistema economico e per il pianeta. Lobby potenti, decise a proteggere i propri interessi, stanno facendo di tutto per contrastare la transizione ecologica. Inoltre, se non dovessero riuscirci, gli stessi gruppi chiederanno un risarcimento, socializzando le eventuali perdite di investimenti che non avrebbero dovuto fare. Se la storia ha qualcosa da insegnarci, ne usciranno puliti. In teoria dovremmo vietare questi investimenti, ma per il momento negli Stati Uniti e in altri paesi questa idea è politicamente improponibile. Un'altra possibilità è approvare nuove leggi, visto che i mercati sono miopi, devono intervenire i supervisori, per esempio le banche centrali. La crisi finanziaria del 2008 ha dimostrato cosa può succedere quando una parte anche piccolissima della base patrimoniale mondiale, in quel caso i mutui subprime statunitensi, perde valore. Una variazione del prezzo di beni che probabilmente saranno colpiti dal cambiamento climatico potrebbe avere effetti a carattere sistemico tali da far impallidire quelli del 2008. I combustibili fossili sono solo la punta dell'iceberg. Per esempio, un innalzamento del livello dei mari, eventi climatici estremi sempre più frequenti come incendi e uragani potrebbero indurre un'improvvisa revisione dei prezzi di terreni e immobili. Le autorità di controllo quindi devono pretendere piena trasparenza sui rischi legati al clima, non solo sui pericoli fisici. Gli investitori sono avvisati, quelli che continueranno nonostante tutto a scommettere sui combustibili fossili non dovrebbero essere supportati dallo Stato. E questo è il tema dell'articolo. È interessante, no? Obbligare la finanza a investire in economia green attraverso leggi e attraverso disincentivi, diciamo, all'interno del sistema economico. È interessante come tema. Vi suggeriamo la lettura dell'articolo, in realtà l'abbiamo letto quasi tutto. Questa è anche l'ultima notizia segnalata in questa edizione di oggi, lunedì 13 settembre. Vi ringraziamo per averci seguito, un buon proseguimento naturalmente con i programmi palinsesti di radiocittaperta.it e di Genemy Network.